Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Viale Aro, il giusto clima, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di ambiente, in redazione Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Buonasera, bentrovato te, insomma cercheremo di fare quest'ora insieme, andiamo avanti fino alle 22 nonostante l'evidente stato di raffreddamento delle mie vie aeree. Ma insomma,
troppa aria condizionata, vedi?
Sì, sicuro. Allora, i nostri contatti, ci sono i contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Poi abbiamo una casella di posta elettronica, ci potete anche scrivere se volete consigliarci magari degli argomenti da trattare da qui alla fine della stagione, che risponde a clima@radiopopolare.it. E poi i contatti di Enostra, che tra l'altro insomma siamo venute in tanti e tante a trovare a fare la cosa giusta, avevate un bellissimo banchetto.
Sì, non bello come quello della radio, ma
vabbè, dai.
Ce la siamo cavata. Per chi volesse continuare i rapporti con Enostra, il punto dove trovate tutte le informazioni è ovviamente il sito www.enostra.it, mentre i contatti sono info@enostra.it per tutte le informazioni scritte e il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
E allora l'abbiamo detto, andiamo in onda fino alle 22, puntata ricca, ma direi come sempre ormai, lo possiamo dire, è passato quasi un anno da quando abbiamo cominciato, un anno diciamo scolastico. Di cosa parliamo questa sera?
Parliamo del rapporto mobilitaria 2022 con Anna Donati del Kyoto Club e Francesco Petracchini del CNR. Invece poi con Fiore Longo di Survival parleremo delle conseguenze sui popoli nativi delle politiche di conservazione ambientale, le due cose a volte vanno in conflitto, e poi infine con Donatella Vignani dell'Istat parleremo di come è cambiato il clima nelle nostre città.
E cominciamo con la nostra rassegna stampa e mi collego subito al clima a proposito di crisi climatica. Anche se siamo solo a maggio, in India e in Pakistan si sono già registrate delle temperature limite.
Sì, in diverse regioni del nord dell'India, stati, perché poi lì sono, i territori sono veramente enormi, e in Pakistan sono stati superati per diversi giorni i 40 gradi, si è arrivati a sfiorare a Jacobabad i 50 gradi. Non siamo ai record mondiali, ma sicuramente è una notizia da segnalare, perché stiamo parlando di un periodo piuttosto prolungato, di regioni molto ampie che ospitano centinaia di milioni di persone. Per confronto, quando parliamo dei problemi in Australia, parliamo di un posto dove abitano 26 milioni di persone, quindi è proprio una scala completamente diversa. Ci sono tantissime conseguenze pesanti su tanti aspetti del vivere, sulla salute delle persone ovviamente che soffrono queste ondate di calore intenso, sulle attività agricole. E poi appunto, a proposito di aria condizionata, aumentando le temperature è aumentata la domanda di elettricità per l'aria condizionata, tanto da costringere a fermare i treni passeggeri per favorire il passaggio dei treni merci che portano carbone e non rischiare pericolosi blackout.
E allora, per fare in modo che questo non diventi la nuova normalità, diciamo, sappiamo un po' che cosa dobbiamo fare in tanti campi, ad esempio sul tema dell'uso del suolo.
Non ne parliamo spesso di questo tema, ma è un tema fondamentale delle politiche di decarbonizzazione. La scorsa settimana è stato pubblicato un rapporto delle Nazioni Unite molto importante, è la seconda edizione del Global Land Outlook, che è proprio della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione. Arriva a 5 anni dalla prima edizione, proprio pochi giorni prima della prossima COP15. È COP15 perché si tratta di un'altra conferenza delle parti, non quella sui cambiamenti climatici, che si terrà in Costa d'Avorio dal 9 al 20 maggio. Allora, quali sono i principali elementi che sono stati presentati nel rapporto? Allora, intanto il fatto che gli esseri umani già hanno trasformato più del 70% della superficie terrestre in un modo o in un altro. Il fatto che i sistemi alimentari sono responsabili dell'80% della deforestazione, del 29% delle emissioni di gas serra, quando contiamo tutto quello che è legato al cibo, e sono la principale causa di perdita di biodiversità sul suolo. Poi c'è un tema di protezione e ripristino degli ecosistemi, che attraverso la protezione e il ripristino potremmo fornire sostanzialmente un terzo del contributo che deve venire dal cambio di uso del suolo per raggiungere gli obiettivi di mitigazione climatica, quindi la riduzione delle emissioni. Il degrado del suolo minaccia maggiormente le comunità emarginate, ma questi gruppi hanno molto da contribuire al ripristino e alla protezione dell'ecosistema. Ne riparleremo poi anche con Survival di questo. Ovviamente il tema è che stiamo davanti a una scelta clamorosa tra la protezione e il ripristino della terra da una parte e invece continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso dall'altra.
Senti, non so se posso dirlo, ma lo dico, che parleremo anche di sistemi alimentari più avanti, proprio perché ci è arrivata una mail di un ascoltatore che ha detto non ne parlate abbastanza. È vero. E allora, sempre invece a proposito di uso del suolo, si discute molto dell'occupazione di suolo necessaria alla produzione di elettricità da rinnovabili.
Sì, sai, è un tema anche come nostra, no? Abbiamo scelto di non fare impianti fotovoltaici a terra su, in particolare su suolo agricolo, perché appunto c'è questo tema del possibile conflitto tra agricoltura e fotovoltaico. Anche se si lavora oramai da tanto tempo a una possibile integrazione di agricoltura e fotovoltaico. In Francia sono state pubblicate le linee guida sul cosiddetto agrivoltaico e nella definizione francese un impianto agrivoltaico è definito come un impianto fotovoltaico i cui moduli si trovano sulla stessa superficie di una produzione agricola, senza che questo provochi un significativo degrado qualitativo e quantitativo della resa agricola, e allo stesso tempo che non provochi una riduzione dei ricavi generati dall'attività agricola, quindi diciamo impatto negativo zero. Ma in più l'agrivoltaico deve fornire uno o più dei seguenti servizi. Uno è quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio ci sono colture che non sopportano più l'aumento della temperatura, quindi avere l'impianto fotovoltaico potrebbe contribuire a ridurre la temperatura, la protezione da eventi atmosferici estremi, il miglioramento del benessere animale se anziché esserci una coltivazione c'è un allevamento, e poi servizi agronomici specifici per le colture. Questa definizione è a cura dell'Agenzia Nazionale Francese ADEME, che specifica che i progetti agrivoltaici devono sempre implicare la presenza di un agricoltore, devono essere reversibili, quindi si possono togliere senza lasciare impronte, e adattati di volta in volta a condizioni locali senza danni all'ambiente. Quindi, come dire, molto ambizioso come approccio, vedremo poi se effettivamente riusciranno a monitorare il fatto che questa cosa possa essere realizzata nella realtà.
Insomma, veniamo al conflitto in corso, alla stretta attualità. L'Unione Europea sembrerebbe pronta a dichiarare presto un embargo sul petrolio russo. E questo porterà tante novità nel campo della mobilità.
Allora, la Commissione Europea sta lavorando per arrivare appunto a questa interruzione delle importazioni di petrolio russo. Una delle se vuoi, curiosità però molto interessanti di questi giorni è che l'ADAC, che è in pratica l'ACI tedesca, l'associazione automobilistica, tra le associazioni automobilistiche è la più grande in Europa. Questa associazione, immaginatevi l'ACI italiana, che ha invitato i membri a risparmiare carburante e a usare la bicicletta ove possibile per contribuire a ridurre la dipendenza dal petrolio. In una lettera aperta che è stata pubblicata sul sito web di questa associazione, il presidente Christian Reinicke ha sottolineato che tutti possono fare la propria parte per ridurre rapidamente le importazioni di energia dalla Russia. Ha proposto di guidare a velocità più bassa per ridurre il consumo di carburante. Immaginati che in Germania non c'è il limite di velocità sulle autostrade. E tra le varie cose che scrive dice: ti chiediamo di verificare di quali viaggi in auto potresti essere in grado di fare a meno, e chi ha un buon accesso ai trasporti pubblici dovrebbe farne un uso maggiore. Quindi siamo veramente di fronte a una rivoluzione. Insieme a questo ci sono tantissime notizie, per esempio il fatto che c'è una è stata aperta una causa contro le Poste americane, perché le Poste americane hanno in programma di comprare tantissimi nuovi furgoni per le consegne, li volevano comprare tradizionali, quindi con motori a benzina o a gasolio, e ci sono delle associazioni che gli hanno fatto causa per dire no, prendeteli elettrici. lo stesso presidente Biden ha lanciato in settimana anche un piano enorme di sviluppo delle batterie, di costruzione delle batterie negli Stati Uniti, un piano da 3 miliardi di dollari. Quindi insomma, stiamo veramente in una fase di grandi cambiamenti sulla mobilità.
E tra pochissimo andiamo a fare un approfondimento proprio sulla mobilità e sul rapporto con la qualità dell'aria. Prima ci andiamo ad ascoltare Billie Eilish, questa la dobbiamo spiegare, perché parteciperà insomma a un importante evento.
Sì, in occasione dei suoi concerti londinesi ha organizzato una sorta di grande convegno internazionale a cui ha invitato da una parte suoi colleghi, quindi esponenti del mondo dello spettacolo e in generale persone famose, e dall'altro anche scienziati che si occupano di questioni climatiche, quindi un tentativo di far diventare, come si dice, mainstream sempre di più questi temi. Quindi grazie a Billie Eilish.
Questa è Billie Eilish, che insomma è più di una volta, perché non è la prima volta che la passiamo e che ne parliamo, ha dimostrato sensibilità insomma per la questione climatica e ambientale. Allora andiamo a parlare del quinto rapporto mobilitaria, dal titolo Mobilità urbana, emissioni di gas serra e qualità dell'aria nelle 14 città metropolitane. Lo andiamo a fare con due ospiti, Anna Donati, che è presidente di Roma Servizi per la Mobilità. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buonasera, mi scuso, sono io che sbaglio sempre.
E infatti ho avuto un dubbio, dico buonasera.
No, buonasera. Siamo in diretta e da queste parti è sera proprio...
Questo sapevo, ma sì, è venuto il dubbio.
No, sono io che resto sempre sbagliata. E sull'altra linea invece abbiamo Francesco Petracchini, che è direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico CNR. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera.
Ben trovati. Chiaramente l'anno 2020 è stato un anno molto particolare per la mobilità, non solo nel nostro paese. Nel nuovo rapporto che presentate domani, se non sbaglio, presentate appunto i dati su mobilità, emissioni e qualità nell'anno 2021, quello che è stato l'anno della ripresa. Il lavoro è molto interessante perché fa sintesi di aspetti anche molto diversi della questione e vengono integrati dati di tante diverse fonti. Inizierei con Anna Donati. Quali sono i risultati principali che presentate?
Prima di tutto permettetemi di dire che sì, in questo momento sono presidente di Roma Servizi Mobilità, ma il rapporto e il mio lavoro è Kyoto Club e il gruppo Mobilità Sostenibile, perché non farei premio di un lavoro intenso fatto con tante altre persone. Che cosa emerge dal rapporto 2022, che quindi si riferisce un po' alle annualità 2021? Prima di tutto che si conferma una crescita della ciclabilità, questo sia in termini di uso che anche di reti ciclabili che crescono. C'è un vero e proprio boom della micromobilità elettrica, dei monopattini, soprattutto naturalmente in sharing in certe aree centrali delle grandi città, ma ovunque la cosa si sta diffondendo. Purtroppo resta una crisi abbastanza seria del trasporto collettivo, che a causa della paura del Covid, degli obblighi di distanziamento, ha visto un vero, naturalmente sempre con dati differenziati da città a città, ma tutte sostanzialmente diminuiscono i propri utenti e i propri abbonati. Quindi la situazione è una situazione complessa, perché l'altro elemento è che lo smart working, cioè il lavoro da remoto, il lavoro agile, ha sicuramente ridotto la mobilità, e lo dicono tutti i dati, quelli delle città, quelli di Ispor che sono contenuti nel rapporto mobilitaria, e quindi diciamo che l'auto, che resta protagonista della nostra mobilità urbana purtroppo, anche per i suoi impatti negativi, non ha ancora recuperato, se così possiamo dire, i dati di mobilità del 2019, pre-Covid per intenderci. Perché per fortuna ci siamo mossi di meno e quindi naturalmente il rapporto spiega anche che capire cosa accadrà nel 2022, nel 2023 è anche piuttosto complicato. Quali di questi fenomeni resterà, cambierà o torneremo assolutamente anche peggio di prima? Naturalmente che uno dei motivi che noi non vogliamo, nel senso che con proposte, idee, iniziative cerchiamo naturalmente di incoraggiare la mobilità sostenibile. Comunque i dati delle 14 grandi città questo ci dicono.
Ecco, Francesco Petracchini, appunto nel dettaglio della situazione di 14 grandi città italiane, ci sono delle criticità particolari in alcune città rispetto ad altre, e in generale come se la cava la città di Milano, visto che appunto la trasmissione va in onda dalla città di Milano?
Allora noi ogni anno rileviamo e analizziamo i dati appunto forniti dalle centrali dell'ARPA e ci riferiamo a degli inquinanti che sono, diciamo, normati, e sono gli inquinanti che ormai tutti conosciamo come quelli più critici, quindi l'inquinante per eccellenza è il particolato PM10 e anche un altro inquinante gassoso molto più associato alla parte delle emissioni del traffico, che è il biossido di azoto, l'NO2. Ora questi inquinanti possiamo, diciamo, confrontandolo rispetto al 2020, indicare una tendenza di lieve decremento, ma diciamo l'intervallo temporale è così scarso che viene a dire che le condizioni, diciamo, non sono variate, perché le emissioni sono abbastanza costanti, quindi rimangono a livello nazionale quelle criticità legate ai superamenti di questi valori, soprattutto su alcune città che ogni anno si riconfermano come quelle con i principali superamenti, ad esempio della media giornaliera del particolato PM10, e fra questi, ecco, non possiamo non indicare ogni anno Torino, che sebbene abbia un numero di superamenti inferiore rispetto all'altro anno, comunque quest'anno raggiunge 75 giorni di superamento rispetto ai 35 giorni ad esempio concessi e ammessi dalla normativa. Riguardo Milano, quest'anno nel rapporto e quindi nel 2021 abbiamo rilevato anche qui un numero di superamenti eccessivi rispetto a quelli ammessi, ovvero 61 giorni di superamenti dei 35 ammessi, e si rileva, diciamo, una anche una concentrazione di PM2.5, quindi il particolato ancora più fino, quello che viene comunque rilevato dalle stazioni e che è associabile a ancora di più alle emissioni della combustione dal traffico, con una concentrazione media di 22 microgrammi metro cubo. Possiamo, in sintesi, comunque rilevare che, sebbene vi sia stato un decremento anche sulla città di Milano di questi inquinanti, questo non è sufficiente perché le concentrazioni siano all'interno dei limiti fissati dalla normativa in vigore.
Anna, nelle tante cose che sono successe nella ripresa post-Covid, ovviamente una importantissima è stata la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che valutazioni ne date, ovviamente, per quello che concerne i temi della mobilità?
Allora, noi abbiamo, come Kyoto Club, ma anche come associazioni ambientaliste, insieme a TNI, Lega Ambiente, insomma, Cittadini per l'Aria, abbiamo assolutamente seguito e discusso con il Parlamento, i ministeri, e fatto proposte che però non sono completamente state ascoltate. Da un lato, positivo che il PNR preveda molti investimenti per la mobilità sostenibile, stiamo parlando in totale di 60 miliardi, però se si va a vedere la qualità di questa spesa, troppo poco è stato dedicato alla mobilità urbana, locale, senza dimenticare che metà dei cittadini che si spostano tutti i giorni in città non fanno più o meno 5 chilometri e un altro 25% non fa più di 10. Naturalmente i pesi ambientali cambiano anche in ragione della lunghezza dello spostamento, però parliamo di cittadini che si spostano e che non hanno dei servizi adeguati. Ebbene, noi abbiamo ritenuto troppo poco per le reti tranviarie e metropolitane, troppo poco per la mobilità in bicicletta. Ricordiamo che erano stati dati 600 milioni che sommati a quelli già assegnati, perché non dimentichiamo che il PNR ha dato nuove risorse, ma in parte ha protetto, risorse già esistenti che rischiavano, causa la crisi del bilancio dello Stato, di essere cancellate. Quindi in totale per la mobilità in bicicletta più o meno in questo momento stiamo impegnando 800 milioni di euro, sia ciclovie turistiche che ciclovie urbane. Ebbene, dai nostri conti, vedendo anche il costo medio, emergeva che ci volevano almeno 2 miliardi per dare una svolta entro il 2026. Quindi, e lo diremo anche domani al ministro Giovannini che partecipa all'evento, mancano 1,2 miliardi per la mobilità in bicicletta. Allo stesso modo, per le reti tranviarie metropolitane, noi riteniamo, abbiamo visto 3,6 miliardi, non sto dando i numeri, 3,6 miliardi in PNR, altrettanti nella manovra di bilancio, quindi cose positive, sia ben chiaro, in tempi anche piuttosto difficili per il nostro paese, ma la domanda che viene dalle città di realizzare reti, e vale per praticamente tutte le città, perché c'è chi ha soluzioni BRT con autobus veloci, chi invece ha filobus, chi ha reti tranviarie, chi ha metropolitane, chi ha tutte queste cose. Naturalmente stiamo parlando di Roma e Milano, ma non solo, anche Torino, insomma diverse città hanno progetti, servirebbero, noi abbiamo stimato, almeno altri 5 miliardi, perché il rischio è che tu parti, fai un pezzo di rete, un pezzo di tranvia, vince una metropolitana, ma poi non sai come finirla, non sai come fare l'effetto rete, che è poi la cosa importante per un utente del trasporto pubblico. Quindi l'anno scorso è stato fatto un grande sforzo, però metà delle risorse va a...
Abbiamo perso Francesco, ci sei?
Ci sono. Sì,
allora,
sì.
Abbiamo perso Anna, intanto vediamo se la riusciamo a recuperare. Siamo ovviamente in collegamento con Francesco Petracchini del CNR e eravamo in collegamento e speriamo di ripristinarlo con anche Anna Donati del Kyoto Club, e stiamo parlando del rapporto mobilitaria che verrà presentato domani. Nel rapporto, appunto, Kyoto Club e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR presentano le loro proposte di intervento. Ce ne potete fare una sintesi di queste proposte?
Allora sì, assolutamente. Riguardo ogni anno le proposte variano, si come dire, si incentrano sui temi principali legati a, sia alla, alla mobilità che alla qualità dell'aria. Quindi noi ci muoviamo sulle proposte più ampie, ma come appunto accennava Anna precedentemente, la proposta riguarda sicuramente la predisposizione dei piani urbani di logistica sostenibile per le merci, per valutare e per gestire in modo integrato e in modo, diciamo, omogeneo a livello nazionale il tema delle merci. Sicuramente una maggiore spinta alla mobilità dolce, quindi favorire attraverso incentivi, una pianificazione corretta, tutta la mobilità ciclabile, come appunto prima veniva detta, potenziare la sharing mobility, che è importante, che è partita negli ultimi anni ma che deve essere ancora potenziata. Sicuramente, come detto, la cura del ferro e il trasporto pubblico sono gli ambiti chiave perché vi sia davvero un'evoluzione verso una mobilità sempre più a zero emissioni, e chiaramente questo fa appunto la quadra con una tecnologia che deve essere sempre più spinta verso l'abbandono dei veicoli endotermici e l'apertura quanto più possibile le città ai veicoli a zero emissioni, quindi veicoli elettrici che possono permettere di ridurre le emissioni locali e gli impatti locali. E dal punto di vista del CNR, quindi della parte legata allo studio dell'inquinamento e delle emissioni, sicuramente proponiamo un aggiornamento del piano nazionale clima e energia, che è attualmente in vigore ma che deve essere aggiornato e integrato con nuovi obiettivi che sono stati rivisti appunto a livello europeo, e chiediamo sicuramente come scienziati di continuare sull'approfondimento degli effetti legati alle emissioni e alle concentrazioni. Quindi dobbiamo ancora comprendere i fenomeni alla luce del fatto che poi a breve ci sarà anche una revisione della normativa in corso sulla qualità dell'aria a livello europeo, verranno introdotti nuovi inquinanti, e sicuramente, visto che la Commissione probabilmente anche ridurrà alcuni livelli di concentrazione, dobbiamo sicuramente fare di più per comprendere ma anche per iniziare ad adottare le strategie che possano rendere le nostre città ancora più, diciamo, più salutari. E è chiaro che a livello normativo, a livello anche di incentivi, siamo in una condizione interessante, perché da poco è stato varato il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, che prevede dei forti incentivi fino al 2035. Quindi ecco, siamo in un momento in cui i problemi permangono, però davanti a noi abbiamo una strada tracciata.
È chiaro, opportunità, come si dice.
Sì, è chiaro che gli obiettivi sono davvero, come dire, difficili da raggiungere, e il comparto trasporti è un comparto molto complesso da modificare, e i cui contributi, come abbiamo rilevato quest'anno, in termini appunto di emissioni sia di gas inquinanti ma che di gas serra sono importanti. Infatti è interessante notare che nel corso degli anni le emissioni di gas inquinanti dal settore dei trasporti sono diminuite, viceversa sulle emissioni dei gas serra nel comparto trasporti abbiamo rilevato un incremento. Ecco, quindi davvero dobbiamo adesso guardare i prossimi anni con delle strategie di ampio respiro e coraggiose per iniziare a decarbonizzare appunto il sistema e a renderlo appunto meno impattante dal punto di vista ambientale.
Grazie a Francesco Petracchini, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, grazie anche a Anna Donati, che è tornata in collegamento ma purtroppo il tempo è finito, che è presidente di Roma Servizi per la Mobilità ed ha contribuito come Kyoto Club al rapporto mobilitaria. Per chi volesse approfondire, da domani sul sito di Kyoto Club, e poi c'è anche l'evento di presentazione domani. Grazie davvero e buona serata a tutte e due.
Grazie a voi,
grazie
buona
a
serata.
Voi. Grazie dell'opportunità.
Noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo in studio con la seconda parte del Giusto Clima. Clima, seconda parte di trasmissione, cambiamo completamente argomento e Survival ha lanciato la campagna Dear Humanity, hashtag Dear Humanity, per sensibilizzare sulle conseguenze drammatiche per i popoli indigeni della trasformazione del 30% della superficie terrestre in area protetta, proposta che al momento è ancora solo sulla carta, ma che potrebbe essere presto implementata. Andiamo ad ascoltare l'intervista di Sara Milanese a Fiore Longo, che è direttrice della campagna di survival per la decolonizzazione, per decolonizzare la conservazione.
La proposta per il 30% può sembrare una proposta buona, si parla appunto di proteggere il 30% del pianeta, ma in realtà non stiamo parlando di proteggere il 30% del pianeta, se non di creare aree protette in modo di coprire il 30%. Qual è il problema? Il problema è la definizione di area protetta. Bisogna sapere che i popoli indigeni proteggono oggi l'80% della biodiversità e che quindi le aree più biodiverse con più biodiversità del mondo sono appunto terre nelle quali vivono i popoli indigeni. Ora, un'area protetta significa che in quella zona qualsiasi attività umana non è possibile. Quindi questo significa che i popoli indigeni che dipendono dalla terra per vivere, quindi per fare caccia, raccolta, agricoltura, insomma, dipendono della terra per i loro mezzi di sostentamento, non solo, anche per realizzare i loro rituali, la terra è legata alla loro identità, non potranno più accedere a queste terre. In più, per proteggere queste aree protette, la soluzione che è stata messa in piedi dai governi sostenuti da grandi ONG internazionali come WWF è la militarizzazione, quindi guardaparchi armati. E sono questi guardaparchi armati che, come si è dimostrato in tantissime altre aree protette nel sud del mondo, commettono violazioni dei diritti umani. Stiamo parlando di stupri, stiamo parlando di torture, di arresti, di esecuzioni extragiudiziarie di chiunque cerca di entrare in queste che sono le terre dei popoli indigeni.
Ecco, a che punto è la proposta? Sta già ad un livello di implementazione o resta ancora semplicemente sulla carta?
Per ora resta solo sulla carta, ma bisogna sapere che non è semplicemente una proposta delle ONG internazionali, è oggi una proposta che si sta discutendo ai vertici degli stati, nel senso che si sta creando un quadro globale, quindi che riguarda tutti i paesi per la protezione della biodiversità, che verrà discusso alla prossima convenzione sulla diversità biologica che si svolgerà in Cina. A causa del Covid la convenzione è stata spostata tantissime volte, quindi, ma si dovrà discutere a un certo punto e approvare da tutti i paesi che hanno firmato la convenzione sulla diversità biologica, quindi passerà a essere la linea guida della protezione della biodiversità per i prossimi 10 anni. Quindi se questo 30% viene introdotto nel testo ancora in discussione, per i prossimi 10 anni i diversi governi cercheranno di implementare questo 30% e creare più aree protette. Bisogna sapere che gli obiettivi per i 10 anni precedenti, quindi dal 2010 al 2020, tra questi obiettivi c'era anche la creazione del 17% della superficie della Terra in tanto che area protetta. Questo obiettivo è stato l'unico, quasi l'unico, degli ultimi 10 obiettivi per la protezione della biodiversità che è stato raggiunto. Oggi abbiamo un 16%, 17% della superficie della Terra come area protetta. E nonostante questo, la biodiversità negli ultimi 10 anni è diminuita tantissimo, dimostrando appunto che doppiare la superficie della Terra intanto che area protetta non risolverà la questione della biodiversità, perché il problema della perdita della biodiversità sono altri. Insomma, bisogna attaccare alla radice questi problemi, come ad esempio il consumismo crescente che demanda sempre di più risorse, l'utilizzo di pesticidi. Ci sono tantissime quelle che sono chiamate le cause della perdita della biodiversità, che moltissimi scienziati dicono non potranno essere salvate semplicemente, cioè non potranno essere risolte semplicemente mettendo da parte 30% della superficie terrestre. Queste cause devono essere risolte e soprattutto si deve discutere di questo. Se vogliamo proteggere la biodiversità dobbiamo parlare delle cause della perdita della biodiversità, non semplicemente mettendo della terra da parte, che come sappiamo oggi con il cambio climatico non si possono mettere frontiere alla terra. Il cambiamento climatico comunque influenzerà questi territori, ci sarà comunque perdita di biodiversità e quindi questo non serve assolutamente a niente. In più, diversi studi hanno dimostrato che le aree protette non hanno raggiunto gli obiettivi che si, moltissime aree protette non hanno raggiunto gli obiettivi che si sono messe, cioè c'è ancora perdita di biodiversità e di fauna e di flora all'interno di queste aree protette. Perché? Perché una volta che gli abitanti vengono cacciati via, gli abitanti che, insomma, che stavano lì prima, all'interno delle aree protette può succedere di tutto. Moltissime di queste aree protette si aprono al turismo di massa, alla estrazione di risorse, perché passano dal controllo della popolazione locale al controllo degli stati, in molti casi corrotti, e anche al controllo di ONG internazionali cercano semplicemente di ottenere dei fondi e quindi che non hanno veramente interesse a proteggere quelle terre. Tutti gli studi scientifici di cui noi siamo a disposizione ci mostrano che i territori che sono sotto controllo dei popoli indigeni, quindi che hanno i loro diritti riconosciuti e che sono controllati e vissuti dalle popolazioni locali, raggiungono gli obiettivi di conservazione molto meglio delle aree protette, hanno meno deforestazione e riescono comunque ad avere più biodiversità. Quindi la domanda è: perché gli stati non stanno discutendo nei vertici, insomma in queste riunioni, sulla protezione dei diritti dei popoli indigeni, sul riconoscimento di più territori indigeni, perché parlano di aree protette? È una questione, insomma, di fondo che ci chiediamo.
E in effetti è esattamente questo il momento in cui va discussa questa cosa, nel momento in cui è ancora una proposta. A partire da questo è stata lanciata proprio da Survival nelle scorse settimane una campagna, hashtag Dear Humanity. Ti chiederei di parlarci di questa campagna.
Si chiama Dear Humanity, cara umanità, perché insomma, la conversazione che stiamo avendo può sembrare per alcuni troppo specifica. Insomma, si parla di aree protette, di biodiversità, alcune persone sentono in Africa, in Asia, qualcosa veramente lontano. Invece quello che abbiamo voluto dire è che questa proposta del 30% riguarda te, me e tutti gli altri, tutta l'umanità. È una cosa che veramente dobbiamo avere a cuore, perché non stiamo parlando solo di popoli indigeni, solo di natura, stiamo parlando del nostro futuro. Perché? Perché si stanno concentrando tutte le energie nella lotta contro la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico su questa proposta, quando in realtà, come abbiamo detto, se vogliamo veramente salvare la biodiversità e proteggere il nostro ambiente, dobbiamo concentrarci sui diritti dei popoli indigeni e soprattutto sulle cause vere della perdita della biodiversità, che, come l'ho spiegato, sono il consumismo crescente nel nord globale, l'utilizzo di sostanze chimiche, l'industrializzazione anche, insomma, del cibo. Quindi ci sono tantissime altre cause che dovrebbero essere al tavolo dei governi e invece non ci sono, perché questo 30% suona bene, è politicamente corretto e non richiederebbe nessun cambiamento nei nostri modi di vita, quindi ai governi conviene.
summer never ends. With my guitar on the beach there with all my friends. The sun's so hot and the waves in motion, and everything smells like suntan lotion. The ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. The stereo bumper till the sun goes down, and I only wanna hear that sound. The sun goes, that's the sound of sunshine.
Tre 3 1 6 2 1 4 0 1 3, ci scrive Renato e scrive: il problema delle popolazioni indigene è enorme, ma dire che le aree protette non abbiano effetto sulla protezione della biodiversità è in controtendenza, niente po' di meno che con l'indicazione di E.O. Wilson.
Sì, sì, intanto saluto Renato. Sì, sì, è chiaramente un tema controverso. Abbiamo ascoltato anche la voce di Survival, perché è importante vedere le cose anche da un altro punto di vista, ma assolutamente le cose che dice Renato sono assolutamente sensate, lo ringraziamo per il messaggio.
E allora, scusate, cambiamo argomento, andiamo a dare il benvenuto alla nostra prossima ultima ospite, Donatella Vignani, che è responsabile delle statistiche su meteoclima, altri eventi e risorse naturali dell'Istat.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Buonasera Donatella, intanto anche voi domani presentate il vostro lavoro in un webinar ospitato dal CMCC dalle 14.30 alle 15.30, ma appunto se vogliamo è interessante sapere che l'Istat raccoglie i dati relativi al cambiamento climatico. E allora iniziamo da qui, che dati raccogliete, con quali metodologie?
Sì, l'Istat raccoglie i dati meteoclimatici attraverso una rilevazione dedicata che si chiama Dati Meteoclimatici Idrologici. È inserita nel Programma Statistico Nazionale, quindi è un'informazione ritenuta fondamentale per il Paese. E questa rilevazione viene svolta ogni anno, producendo alcune misure statistiche sui fenomeni meteoclimatici. Fondamentalmente è organizzata appunto con l'obiettivo di raccogliere dati giornalieri di stazioni termopluviometriche che si trovano nel territorio delle città. La produzione avviene naturalmente attraverso l'applicazione di metodologie statistiche che sono state condivise e indicate a livello internazionale. I nostri rispondenti sono 56 enti gestori di reti di stazioni appunto meteorologiche che sono presenti nel territorio. Parliamo di enti nazionali, enti di ricerca, enti locali, associazioni, una platea per noi estremamente importante perché è la fonte dei dati, sono proprio le istituzioni, gli istituti che curano la raccolta del dato. E le nostre unità di analisi, vale a dire le stazioni, sono circa 500 nel territorio. Rileviamo tutte variabili relative appunto ai fenomeni del clima, la temperatura, media, minima, massima, la precipitazione, l'umidità, con l'obiettivo di costruire una banca dati meteo che poi va a generare la produzione di indicatori specifici, indicatori che raccolgono anche informazioni sugli indici di estremi meteoclimatici.
Ecco, a proposito appunto degli estremi meteoclimatici, appunto parlavamo dei dati di temperatura, ma c'è questo dato che mi ha colpito molto, il dato relativo alle notti tropicali. Cosa sono queste notti tropicali, che trend stiamo osservando e perché è importante avere questo parametro?
Sì, Le notti tropicali sono proprio uno degli indici di estremi. Gli indici di estremi che l'Istat calcola seguendo le metodologie dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia di Nazioni Unite sono 21, e questi sono divisi fra indici di estremi di temperatura e indici estremi di precipitazione. Tra quelli di temperatura c'è anche questo, notti tropicali. In realtà il nome è molto evocativo, significa che la temperatura durante la notte non scende mai al di sotto dei 20 gradi. È molto importante questo aspetto, non solo perché segnala delle notti soffocanti, in cui naturalmente la temperatura è molto alta, sono quelle nelle quali non si riesce a dormire, non si riesce a respirare, ma rappresenta un fenomeno di particolare rilievo, poiché durante una normale, diciamo così, giornata, si dovrebbe alternare ad ore diurne in cui la temperatura è più alta, ore notturne in cui invece la temperatura si abbassa fisiologicamente, creando un'escursione termica che favorisce naturalmente anche la salute umana, animale e vegetativa. Questo non accade quando c'è una notte tropicale, la temperatura si mantiene sempre molto alta. Ecco perché è molto importante questo indicatore. Peraltro, visto che parliamo a molti ascoltatori di Milano, le notti tropicali a Milano, come del resto in molte grandi città, anche a Roma, sono in forte aumento. Ad esempio nel 2020 sono aumentate di più 34 notti rispetto al valore climatico, 1971-2000, che rappresenta un po' il periodo, diciamo, di riferimento, la cosiddetta normale climatologica. Ma questo aumento delle notti tropicali è legato naturalmente, ecco, a questo cambiamento, a uno di questi segnali di riscaldamento che abbiamo individuato grazie a tanti dati che noi abbiamo potuto raccogliere.
Ecco, relativamente proprio alle città, abbiamo ricordato questa criticità di Milano, insomma, lo sanno bene i milanesi quanto può essere difficile dormire in certe notti estive. Ci sono altre particolari criticità nelle varie città su Milano e credo che probabilmente il tema è anche legato a quello che abbiamo appena accennato, c'è anche il tema poi delle isole di calore, appunto delle situazioni urbane dove la presenza di grossi consumi energetici, trasporti, riscaldamenti, materiali che assorbono molto la radiazione solare e poi la restituiscono, portano al fenomeno delle isole di calore. Allora, quali sono le più critiche in Italia?
Senza dubbio, l'isola di calore è un fenomeno in aumento anche nelle città italiane. In particolare abbiamo rilevato che nelle aree urbane di maggiori dimensioni è più alta la temperatura rispetto alle aree esterne, con una differenza che può variare da 1 a 3 gradi. Questo è causato, come dicevi, dalla concentrazione di strutture con delle superfici impermeabilizzate, radiative, ma anche con la sigillazione del suolo, con le emissioni di gas inquinanti. Senz'altro è evidente che i dati ci fanno capire come le città più grandi siano anche quelle in cui il fenomeno dell'isola di calore è più presente. Ma al di là di questo, abbiamo segnali evidenti di riscaldamento dei sistemi urbani un po' in tutte le più grandi città. In particolare, considerati i capoluoghi di regione, noi abbiamo potuto rilevare che dal 1971 al 2020 la temperatura media annua è in crescita, mostra proprio un trend crescente, e questo significa raggiungere naturalmente livelli più elevati che, se intorno agli anni 70 erano in media, la temperatura media era intorno ai 14 gradi, oggi è salita intorno ai 16. È evidente che il rialzo della temperatura media è legato sia all'aumento delle minime che all'aumento delle massime. In particolare, esaminando l'ultimo periodo da noi rilevato, e cioè il decennio 2011-2020, abbiamo visto che l'anomalia di temperatura fra le città più grandi, è cresciuta di 1,3 gradi centigradi rispetto al trentennio 71-2000. E ancora una volta segnalo che Milano è la città che, insieme a Perugia, registra l'anomalia di temperatura più alta, che è su 2 gradi. 2 gradi centigradi, seguita da Roma che ha 1,9. Naturalmente questa situazione è piuttosto diciamo complessa da analizzare, i fenomeni sono fra loro tutti correlati, ma sovrapposta a questa tendenza all'aumento delle temperature, come dicevo, che riguarda sia le minime che le massime, abbiamo invece una tendenza a una forte variabilità interannuale della precipitazione, anche con una riduzione delle precipitazioni per alcune città.
Siamo in collegamento con Donatella Vignani, che è responsabile delle statistiche su meteo, clima e altri eventi e risorse naturali dell'Istat. Ricordiamo, per chi volesse approfondire questi temi, che domani c'è un webinar sul sito di CMCC e ci sono le indicazioni sul sito di CMCC per iscriversi ed eventualmente per recuperarlo successivamente. Prima di salutarci, ti chiederei un focus rispetto a questa possibilità di sviluppare e di avere a disposizione nuovi indici di estremo climatico, cioè nuovi dati che ci indicano che le cose che prima erano più rare adesso diventano più frequenti sostanzialmente. E allora, che cosa significa, che conseguenze porta, per esempio, per la capacità di resilienza ed adattamento climatico delle nostre città, per le scelte che gli amministratori, le amministrazioni devono fare nelle singole città, appunto, per affrontare questo cambiamento un pochino delle condizioni al contorno?
Ma intanto è importante evidenziare la necessità di avere un'ampia gamma di dati che non riguardano soltanto i fenomeni meteoclimatici, ma anche altri fenomeni ambientali, sociali, economici, poiché quello del clima è veramente un tema trasversale dal punto di vista degli impatti che i cambiamenti stanno portando. Quindi un'ampia serie di dati significa sviluppare sistemi integrati di informazioni a supporto delle policy. Gli indici di estremi rappresentano un dettaglio molto sottile di informazioni su fenomeni specifici, le notti tropicali, ma anche le notti calde, le precipitazioni intense, le onde di calore, che danno modo di misurare la frequenza, la magnitudo dell'evento a scala locale, quindi per ciascuna città, e mette dunque nella condizione di avere informazioni in serie storica di dati per capire quali sono le aree più esposte e più vulnerabili. D'altro canto è evidente quale sia l'importanza e il ruolo della governance in questo momento per mettere in atto delle misure di adattamento, quindi per fronteggiare i cambiamenti climatici, ingegnerizzazione di nuove infrastrutture e una serie di metodi e di tecniche che chiaramente possano in qualche modo aiutare le città a fronteggiare questi cambiamenti, che sono più rapidi di quello che si pensa. Ad esempio pensiamo all'energia rinnovabile, pensiamo quindi a una riduzione dei fossili e delle emissioni di gas, ma anche a una forestazione urbana o se non altro alla possibilità di contenere le dispersioni idriche, che sono un altro problema molto, molto rilevante nel nostro paese, come sappiamo.
Grazie mille a Donatella Vignani dell'Istat e diamo appuntamento di nuovo al webinar di domani. Grazie ancora, buona serata.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
E restano ancora un paio di minuti, caro Gianluca, per degli eventi che vogliamo segnalare in questi giorni.
La lista è lunga, è la stagione proprio degli eventi. Allora, vero, domenica veramente. 8 maggio all'oratorio di Travedona Monate, un bellissimo posto sul lago di Travedona Monate, ci sarà un'iniziativa per tutto il giorno dalle 10 alle 18 che si chiama Lotto per la Terra, giornata di sensibilizzazione alla transizione ecologica. All'interno di questa giornata alle 12 ci sarà la presentazione del libro Che cos'è la transizione ecologica, di cui spesso abbiamo parlato anche in trasmissione. Invece lunedì 9 maggio alle ore 21 a Legnano ci sarà un evento che si chiama Energia rinnovabile tra scelte individuali e comunitarie, ospitato dalla famiglia legnanese che è in via Giacomo Matteotti 3 appunto a Legnano. Ci sarò io insieme a Oreste Magni, che è presidente dell'Ecoistituto della Valle del Ticino. martedì 10 maggio torniamo a Milano e in Sala Alessi a Palazzo Marino dalle 14.30 ci sarà un convegno molto importante che celebrerà in qualche modo un anniversario di cui abbiamo parlato anche in trasmissione, i 50 anni dalla pubblicazione del rapporto del Club di Roma, quello dedicato ai limiti della crescita. Ovviamente al di là del celebrare i 50 anni dell'anniversario, viene presentato anche l'ultimo rapporto, quindi con tutto il lavoro che è stato fatto di aggiornamento rispetto a quella pietra miliare della storia dell'ambientalismo scientifico, dalle 14.30 appunto in Sala Alessi a Palazzo Marino. E poi, ultima cosa, non l'avevamo detto ancora, ma lo diciamo adesso, è in corso da qualche tempo il Festival Cinematografico di Terra e di Cielo e andrà avanti fino all'11 di giugno. È un festival molto interessante, ospitato in tante sale di Varese e della provincia di Varese. Se siete interessati al programma lo trovate sul sito dell'associazione Film Studio 90, che è filmstudio90.it, c'è proprio tutto l'elenco delle proiezioni.
Penultimo, non ultimo, perché domani 5 maggio alle 21 ci sarà un evento invece in streaming, in diretta, quindi online, La Terra Brucia, Ambiente, Cibo, Salute, all'interno del Festival dei Diritti. E sì, ci sarà Cinzia Scafidi, che era settimana scorsa nostra ospite, quindi insomma, Ferrouge che ci lega come sempre al Festival dei Diritti. Grazie a Sara Milanese in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao ciao.